Come si suol dire, ben comincia a metà dell'opera. Io credo che insomma Renato si sia già ben presentato sia in esecutivo quando ha volutamente accorciato i tempi relativamente all'intervento e per quello che ha detto oggi, che è assolutamente tutto condivisibile. Andrò un po' randomico nelle mie conclusioni perché io vi ringrazio davvero tutti, avete arricchito il dibattito con degli interventi molto interessanti, precisi. Abbiamo registrato tutte le criticità che avete palesato, a partire quella di Martin Haftel-Kramer a Bolzano, che è veramente una situazione da attenzionare. Manca farlo apposta l'inserimento di Renato come segretario nazionale, ma con particolare riguardo all'Agenzia delle Entrate, ovviamente ci farà domani, facciamo segreteria, perché come sapete noi facciamo da quando ci siamo insediati segreteria martedì mattina. Domani parleremo anche di questo problema, capire come affrontarlo per quanto riguarda il nostro contributo come segreteria nazionale, ovviamente nei confronti della politica, perché è questo quello che mi sembra che stia mancando. Mi ha particolarmente colpito quello che ha detto Gioacchina, e credo che sia molto vero, quando diceva che i dipendenti pubblici, prima che abbiano un moto di reazione, devono davvero essere colpiti o nel portafoglio o strutturalmente nella propria attività. E non ho potuto, non, mi è andato veramente velocemente il pensiero alla Francia. Guardate che è successo in Francia per una rimodulazione del sistema pensionistico. La Francia è andata a ferro e fuoco e ancora non si placano gli animi relativamente a. E io credo che noi qualche ragionamento relativamente a questo lo dobbiamo fare, no? E guardate, con particolare rammarico ho ascoltato molti giornalisti italiani, una parte degli opinionisti italiani, che dicevano, ma che vogliono questi francesi? Hanno già un sistema pensionistico fra i più vantaggiosi in Europa, ma come? Ma non si vergognano a... Ecco, guardate, fa un po' il paio con quello che vi dicevo, no? Cioè con un sistema che si è andato sempre più affermando negli ultimi 20 anni a questa parte, che è un sistema puramente neoliberista, dove in sostanza si deve mercificare l'essere umano, ridurlo a un qualcosa che produce e consuma contemporaneamente, renderlo sostanzialmente un numero. Dimenticandosi di tutte quelle che sono state le lotte, le battaglie durissime, ardue e aspre per creare negli stati che si dicono civili quella cosa che si chiama welfare, il benessere del paese dato, dal suo grado di avanzamento sociale, di quello che è il progresso, oltre che di ordine, produttivo, ma anche appunto quello sociale. E il ragionamento che viene fatto in Francia è che non è che bisogna lavorare di più, bisogna lavorare meglio per lavorare di meno. È esattamente quello che diciamo noi, quello che sosteniamo noi, quando diciamo che devono esserci dei pubblici dipendenti ben pagati, professionalizzati e in numero adeguato per far fronte a quelli che sono i bisogni di un paese che si dice essere come il nostro, collocato in un ambito europeo, financo globale, competitivo e con tutti i crismi per poter rappresentare una punta di diamante, una punta di avanzamento sociale in un contesto, ripeto, europeo e globale. Quindi mi scandalizzo per chi dice che hanno da contestare i francesi. Io su quello davvero mi indigno e mi rammarico. E le fila del ragionamento che dobbiamo riprendere noi è esattamente questo. Dobbiamo smascherare una politica che per troppo tempo, qualcosa più della politica, un potere più forte che ha anche condizionato la politica, che non è stata in grado di reagire rispetto a questo. ma che deve ora cominciare a rispondere e a reagire, perché altrimenti vincono loro. E se vincono loro, noi non avremo più un futuro non solo generazionale, ma non avremo più un futuro come persone. Credo che questo sia il motivo per il quale, come confederazione, siamo passati dal sindacato dei cittadini al sindacato delle persone. Perché se non si ridà valore, dignità alla persona in quanto tale, quel valore universale di persona, il rischio è che si diventi numeri. Guardate che l'anagrafe dei dipendenti è in sostanza, sono 3 milioni e 200 mila numeri, no? Per rispondere a Antonio che chiedeva: ma che cosa c'è dietro? Beh, ovviamente le banche dati sono forse in questo momento per la politica o le grandi aziende lobbistiche sono oro. Hanno la possibilità di raggiungere attraverso le modalità con le quali si raggiungono normalmente, siamo pestati giornalmente, no? Da messaggi pubblicitari, da mail, tutti i social sono, se lo notate, pervasi da questi messaggi, nemmeno tanto subliminali, di condizionamenti. Sta adesso venendo fuori, fortunatamente, che forse l'intelligenza artificiale si è già spinta oltre, perché non c'è stato un ragionamento che abbia identificato in maniera precisa che cosa può e che cosa deve fare l'intelligenza artificiale. Non a caso abbiamo detto al nostro congresso, per riprendere un tema che abbiamo sviluppato, noi vogliamo contrattare anche gli algoritmi, perché sono quegli algoritmi che fanno partire Corriere Amazon o quello che fa le consegne con orari e con delle tempistiche inumane da un punto di vista proprio della vita. Quindi credo che davvero abbiamo tanti argomenti da discutere nelle assemblee. Giusto per poi rispondere a Stefano Cicconetti che diceva cosa possiamo fare per coinvolgere di più. Dobbiamo cominciare a spiegare esattamente quello che sta succedendo intorno. E probabilmente forse all'inizio non saremo nemmeno capiti, no? Perché tutti ci adagiamo molto sul nostro tran tran quotidiano, su quelle che sono. Ma va fatto capire che sovrastanti ci sono dei pericoli che se non cominciamo a combattere adesso, non riusciremo più ad affrontare, non riusciremo più a risolvere. Ecco, io credo che il coinvolgimento parta anche in virtù di quanto siamo noi in grado di spiegare e argomentare in maniera corretta le questioni. Alda riferiva appunto al fatto che possiamo essere più efficienti se recuperiamo quella che una volta era uno spazio maggiore da parte del sindacato. Alda, anch'io sono un nostalgico da questo punto di vista, ma io non credo che torneremo mai più alla concertazione. La concertazione è una cosa che ha avuto un periodo di tempo limitato, ma che poi è stata, proprio per effetto delle cose che vi ho detto poc'anzi, cancellata dallo scenario. Io credo che abbiamo fatto bene a insistere sul recupero della contrattazione e sul recupero delle cose per le quali, senza il nostro contributo, il rischio è che non si vada da nessuna parte. Mi riferisco specificamente all'organizzazione del lavoro. Una volta noi, ma anche perché è, non so come dire, lavoro nostro, un pezzo nostro di attività che si svolge all'interno dei luoghi di lavoro. Io tante volte ho detto: guardate che qualsiasi tipo di riforma che viene immaginata, anche la migliore, se non viene misurata con coloro che poi la devono realizzare, è teorica, non produrrà mai effetti. È per questo che insisto sul fatto che l'organizzazione del lavoro deve essere recuperata all'interno del contratto. Così come all'interno del contratto avevamo già inserito prodromicamente, ma in maniera molto intelligente e molto efficace, la bilateralità per quanto riguarda la formazione. Perché avevamo individuato non la formazione sindacale, quella è una cosa a parte che facciamo noi, no, proprio la formazione continua del pubblico dipendente per quel costante aggiornamento che è indispensabile per non depauperare la professionalità acquisita, ma soprattutto per aumentare in termini di professionalità rispetto alle nuove metodiche di lavorazione, rispetto alle cose che cambiano, no? E che rischiamo di subire se non siamo pronti ad affrontare. Esattamente come avevamo detto che come in molti altri settori, quello della polizza sanitaria complessiva per il comparto funzioni centrali doveva diventare una realtà e ne abbiamo cominciato a fissare i margini e i contorni. Va riempito, ma è questo il motivo per il quale io insisto e insisterò con tutte le nostre forze, con tutte le mie forze, le nostre forze, per un rinnovo contrattuale che riprenda le fila di quello che era stato già abbozzato per essere concluso. Cioè, guardate che la delusione e il rammarico è proprio questo. Noi ci siamo sgolati nel dire che abbiamo scritto un buon contratto. E probabilmente proprio perché si è capito che era un buon contratto, la prima cosa che ha fatto la politica è impedire che questo contratto potesse essere implementato con il continuum delle cose che avevamo abbozzato, che erano delle cose che andavano nel verso giusto, ma è innegabile, lo abbiamo visto tutti che c'è stato uno stop. All'inizio addirittura ci ha provato pure la funzione pubblica nel momento in cui disegnavamo i nuovi ordinamenti professionali a dire no, vi dovete fermare, arrivate fino lì. E poi da lì poi non potete più metterci bocca, no? Che è un po' come dire, se ti invito a cena, cioè io ti invito a cena e poi paghi te. Non funziona così, no? Avevamo articolato quella contrattazione, quel rinnovo contrattuale con delle caratteristiche un po' diverse. Fortunatamente siamo riusciti almeno a stoppare quel tipo di iniziativa, ma ha avuto buon gioco poi la politica a bloccare tutto. E allora da questo punto di vista credo che arricchiremo ancora di più quella che è la nostra piattaforma. E poi mi chiedete come si svolgono le assemblee. Allora, come vi dicevo, oggi si incontrano i segretari generali di CGIL, CISL e UIL. Non so, Alberto, se la CISL si è fulminata sulla via di Damasco, si sta ravvedendo su questa posizione intransigente nei confronti di qualsiasi iniziativa di lotta o cioè, si è venuto, non so cosa è successo qua. Voi mi continuate a vedere e a sentire? Ah,
Ti
vabbè.
vediamo,
Ok, no, perché era comparso un messaggio sul monitor che si stava spengendo tutto, ma poi Federico è riuscito a, non so come ha fatto, a modificarlo. E oggi si vedono e spero che la CISL abbia compreso che c'è un rischio enorme nello scompaginare il tavolo unitario. Difficile anche comprendere quali sono le motivazioni che portano una grande confederazione ad essere così adiacente alla politica governativa. Ora, con tutto, non so come dire, la scetticità che si può avere, no? Il distacco che si può avere, ma insomma, questo governo ne sta facendo veramente come Carlo in Francia. Noi non siamo stati sicuramente pietosi nei confronti o indulgenti nei confronti del precedente, ma anche questo nei primi 5-6 mesi sta facendo robe che no, e anche dicendo robe che insomma non. E quindi credo che in CISL ci sia adesso un po' di difficoltà nel sostenere la tesi per la quale va tutto bene, madama la marchesa, lasciamoli lavorare perché se lasciamo lavorare ancora un po', a momenti ci ritroviamo più manco il portafoglio in tasca, non perché sai, questo è dopodiché io non mi spavento, tante volte abbiamo detto alla peggio andiamo da soli. In questo caso, come compagno d'avventura, abbiamo la CGIL e ricordo però sommessamente che la prima organizzazione sindacale che ha iniziato un percorso di mobilitazione e di confronto sui territori è stata proprio la UIL, perché aveva capito prima che c'era la necessità di far comprendere un po' di cose. Per far uscire da quel torpore post-pandemico nel quale molto probabilmente siamo un po' tutti e che è l'effetto appunto della post-pandemia, ma dal quale dobbiamo necessariamente risvegliarci. E allora abbiamo immaginato a livello di rapporto unitario, a prescindere di chi ci starà, sicuramente UIL e CGIL ci sono. Vedremo in giornata se sarà anche la CISL un partner d'avventura, fermo restando che io sono sempre stato convinto che se si va uniti si va meglio e si è più efficaci. Ma d'altronde, questo è, non è che possiamo forzare, ognuno fa le scelte e saranno poi i lavoratori a decidere chi ha fatto quelle più giuste. E E immaginiamo quindi delle assemblee di posto di lavoro, magari regionali, con la presenza dei segretari generali di categoria e anche i confederali, per arricchire e portare come percorso a quella grande manifestazione nazionale a cui vi accennavo, immaginiamo nella prima settimana di maggio, il 6 maggio, credo che sia un sabato, tanto per capirci, quindi. Una manifestazione a livello nazionale che però la collochiamo in una giornata dove ovviamente non chiediamo lo sciopero, non chiediamo la giornata di lavoro per tutte le cose che avete detto e che anche quelle vanno messe a sistema. Per quanto riguarda invece la presenza della segreteria nazionale sui territori, noi già un paio, forse tre segreterie fa, avevamo deciso, ed è il motivo per il quale vi ho detto la modifica organizzativa che abbiamo immaginato come segreteria, quella di dividere l'Italia in nord, centro, sud e assegnare a ogni segretario nazionale una parte, il nord, il centro e il sud, una delle. Perché? Perché riteniamo che in questo momento sia fondamentale fare sindacato sui posti di lavoro ed evitare che ci sia il distacco fra la politica nazionale della categoria e quello che succede sui posti di lavoro o nei coordinamenti. E quindi stiamo immaginando di organizzare assemblee con la presenza del segretario nazionale attraverso i coordinamenti territoriali in ogni singolo posto di lavoro, insomma, cercando di ovviamente organizzare al meglio, no? Immagino non si riesca poi in un singolo posto di lavoro per singolo posto di lavoro, ma credo che ogni segretario generale territoriale saprà come indirizzare e indicare quali sono le modalità migliori perché venga fuori che il contatto della struttura territoriale, financo dei coordinamenti e la segreteria nazionale con il segretario nazionale delegato sia presente territorialmente. Magari poi concludendo con una assemblea regionale, in questo caso del gruppo dirigente, alla quale partecipo io come segretario generale per fare la sintesi complessiva che mi servirà per avere le idee più chiare possibile nel momento in cui si vada a un confronto con chi ci governa. E questo mi consente di poter dire che nell'esecutivo della volta scorsa noi abbiamo avuto il piacere di avere con noi, come al solito, fa parte della nostra categoria, è di casa e di famiglia, il tesoriere confederale, che tutti voi conoscete, Benedetto, che ovviamente raccogliendo positivamente il mandato assegnatomi per quanto riguarda l'interlocuzione nei confronti della Confederazione, ci ha tenuto a precisare, e io credo che Benedetto sia stato ancora una volta coraggioso, intelligente e molto efficace, ci ha tenuto a precisare che la parola che la utilizzo è non se ne voglia Miriam, che la parola più opportuna in questo momento sia quella di allargare la categoria, perché Benedetto ha riconosciuto le grandi potenzialità, i grandi margini di crescita, l'efficienza organizzativa della nostra categoria. E quindi non c'è un ragionamento che poteva esserci in passato legato a un inglobamento all'interno della categoria che esprime i numeri maggiori, perché se noi dovessimo andare solo ed esclusivamente a ragionare in termini numerici, siamo praticamente una scaffella contro una corazzata in termini numerici. Ma la vita vera vissuta invece ha dimostrato che la capacità organizzativa e di presiedere sia i territori che le strutture di coordinamento nazionale, lo dico veramente con grande orgoglio, l'ha dimostrata maggiormente la nostra categoria. Quindi il nostro semmai è un modello da importare. E quando Miriam dice è l'allargamento della UILPA rispetto a, dice una cosa vera, molto intelligente e sicuramente molto calibrata. Non a caso non si parla di accorpamento, ma si parla di unione, che è una cosa un po' diversa, perché nelle unioni ognuno mette le proprie prerogative, mette le proprie peculiarità, mette le proprie caratteristiche e le mette a disposizione. È ovvio che ci deve essere chi esamina in maniera attenta quali sono queste peculiarità, queste caratteristiche e le mette a sistema e le unisce appunto. Ma non ci sono percorsi di inglobamento, percorsi di non so come dire, di accaparramento. C'è un ragionamento che deve valorizzare la peculiarità di ogni singola sigla. E noi, da questo punto di vista, l'avete detto, lo ha detto Renato prima di me, non siamo secondi a nessuno. Per quanto riguarda l'aspetto legato alla comunicazione, venendo al welfare e quello che diceva Fabio allora, qua ci dobbiamo capire. Ve l'ho chiesto in passato e ve lo chiedo ancora adesso. Noi abbiamo bisogno di uno sforzo straordinario a livello territoriale, che è quello della distribuzione delle tessere, perché Fabio vi diceva in maniera molto chiara che è un investimento confederale quello del welfare aziendale. E noi l'avevamo, ve la ricordate, il sistema delle convenzioni UILPA, no? Ma l'abbiamo ovviamente esportato in confederazione perché le convenzioni hanno senso quando riguardano un numero altissimo di persone. E avere Fabio, che è della categoria, che ha sviluppato in maniera corretta, ma anche qua c'è un problema legato a una sorta di identificazione dei titolari di queste convenzioni. E questa titolarità la dà il numero univoco che c'è sulla tessera. Ognuno è titolare di quelle convenzioni se è in possesso del documento di riconoscimento che gli consente di poterle esercitare. Quindi, per rispondere a Marianna, nel caso in cui qualcuno è dimissionario, io prego Fabio di ricevere i numeri delle tessere corrispondenti, perché quei numeri lì, in termini di convenzione, vanno cassati. Perché ora noi dobbiamo rivolgerci a coloro che sono iscritti con la nostra organizzazione sindacale. Fare regali di convenzioni a chi non ha dimostrato di non voler più appartenere alla nostra grande famiglia, io non ne farei, non ne voglio fare e non ne farò. E credo che su questo siamo tutti completamente d'accordo. Un particolare riferimento, ve l'avevo detto che andava un po' randomico, quindi mi perdonerete, lo vorrei fare relativamente all'intervento di Alfonso. Io invito tutti a un maggior coordinamento complessivo, perché ricordo che gli articoli 28 non sono di prerogativa dei coordinamenti nazionali. Gli articoli 28 sono di prerogativa delle strutture territoriali di competenza. È il segretario generale territoriale di competenza che può avviare e aprire un articolo 28. Ma una cosa di questo tipo si può realizzare se c'è uno stretto collegamento fra le azioni che si svolgono a livello territoriale e le azioni che si svolgono a livello del coordinamento specifico interessato. Quindi invito a una maggiore interazione rispetto alle iniziative territoriali su cosa producono e su cosa sfociano, perché una cosa posso certificare, che siamo prontissimi sia a livello territoriale ma anche a livello di coordinamento nazionale. Io non posso dire di non vedere una piena operatività da parte dei coordinamenti nazionali, di tutti i coordinamenti nazionali, nel momento in cui sono chiamati. È chiaro che se vengono chiamati a un avanzamento lavori piuttosto abbondante, diventa anche difficile riuscire a comprendere e a ripristinare. È per questo che invito a un coordinamento un po' più stretto, cioè misuriamoci più sulle cose che possiamo fare insieme contemporaneamente che sulle cose che dobbiamo recuperare, perché voi mi insegnate che recuperare diventa sempre particolarmente complicato. Oh, penso di aver esaurito le domande e credo di aver raccolto grosso modo i vostri interventi. Faccio un'unica considerazione, è questo che dicevo relativamente alla comunicazione, un plauso alla comunicazione della UILPA, perché oltre a essere precisa e puntuale, e credo che abbiate visto tutti che c'è stato un cambiamento epocale all'interno del sito della UILPA. Ora il sito della UILPA è un sito che è piacevole leggere, perché scorre bene, è fluido, tiene di conto di tutte le esigenze che ci sono a livello territoriale, a livello di coordinamento e a livello nazionale, e credo che la dimostrazione provata di quello che vi sto dicendo è che a marzo di quest'anno noi rispetto al marzo scorso abbiamo raggiunto 1 milione di pagine visitate. E non è una cosa di poco conto, perché vuol dire che il nostro sito, che è un po' il biglietto da visita, no? Il fiore all'occhiello relativamente alla comunicazione, è diventato estremamente attrattivo da parte non solo dei nostri iscritti, ma evidentemente anche di molti altri, perché 1 milione di visita, non credo, insomma, non ci abbiamo ancora 1 milione di iscritti. Ci arriveremo, spero a breve, ma ad oggi no, insomma, siamo un po' di meno. Ora, al di là delle battute, quello che vi volevo dire è appunto questo, cioè a invitarvi a essere particolarmente presenti e non esitare a chiedere quando serve, ma quando la segreteria nazionale vi chiama e vi dice c'è una necessità di consegnare le tessere più velocemente possibile, non è perché siamo, non so come dire, frettolosi, è perché c'è una motivazione, c'è una serie di motivazioni. Al di là del fatto che è sempre bene che i nostri iscritti, nel momento in cui sono iscritti, vedano la consegna della tessera di appartenenza, che è appunto un simbolo di appartenenza all'organizzazione sindacale, ma che congiunturalmente contiene anche tante novità e tanti benefit, e che io spero verranno per certi versi implementati. Ma è anche un modo per far vedere e sentire la presenza costante sul territorio. Ecco, era un po' questo, cari amici e compagni, che vi volevo dire, e ovviamente l'occasione è propizia per unirmi agli auguri di buona Pasqua per voi e per tutte le famiglie. Passiamolo sereno, ma prepariamoci anche mentalmente a un periodo nel quale dovremo dare il massimo. Dovremmo davvero dare il massimo, perché io credo che un momento difficile come quello che stiamo vivendo come pubblici dipendenti può sembrare strano, ma non è stato così brutto nemmeno quando c'era un altro ministro della funzione pubblica che non si è caratterizzato per grande attività. E ricordo però sommessamente che quel ministro, che era quello che c'era additato come fannulloni e aveva messo per legge che dovevano essere 40, 30 e 30, però è stato quello che nel momento in cui c'è stato il patto per l'innovazione, i soldi per rinnovare il contratto li ha trovati. Quindi alla fine si deve arrivare a rimpiangere Brunetta, ve la dice lunga sulla situazione nella quale stiamo. E sapete perfettamente che, insomma, con Brunetta noi non siamo mai stati particolarmente teneri, due scioperi contro ci abbiamo fatto. Un abbraccio a tutti, tanti cari auguri.